i gatti fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G, dall'Africa Macao cao cao tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così io te tu me ciao G. È un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto e può servire anche da invito. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Persino nell'hai dao dao dao, la gente dice ciao 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 e noi che siamo qui diciamo oh ciao G. Drogati di cacao, cao, cao, e ci sorridiamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì che dicono ciao, G. È un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, G. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così 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 così, ciao G. Ciao G, come va?
Oh oh no, ma hanno beccato, ma... Ma postino, ma l'ha visto G, è stupendo, è stupendo male, pensavo stupido, stupendo, allora, beh, di questo parliamo dopo, perché ci sarà un'altra puntata di quello che alla radio non potevo farvi vedere, già, ma che ci vedeva bene, ma forse non mi vedeva, perché alla radio non si vedono le persone, capito? Allora, ieri sera alle porte o Sassi, oggi le passiamo ste porte, sì, per forza, no, per forza perché Sassi, oddio, dice ancora scritto domani sera, no, devo correggere, domani sera, sì, è quello di ieri, stasera, oh, ecco, stasera ci siete là, e ci siete là, c'è una voglia ragazzi, c'è una voglia, cioè, ma te c'ha sempre voglia, io so sempre voglia, sì, stasera, sondazzo selvaggio, e non solo, perché tante cose succedono nelle nostre serate, e soprattutto stiamo insieme, questo è molto molto importante, perché non sono spettacoli, sì, insomma, diciamo andiamo lì a ridere, no, è bello perché si riesce a creare un'atmosfera nostra, ecco, è una specie ogni volta di riunione. Reunion. Rispondiamo ad alcune persone che hanno scritto, ma una in particolare. Caro Paolo 84, finalmente ti rendi utile. Okay. Vabbè, il paraocchiuto mi scrive, oggi, visto che hai nominato Giotto, mi viene da chiederti che tu sappia, ma è vera quella storia che si racconta di Giotto che andò in un ristorante e anziché pagare disegnò un cerchio perfetto sul piatto a rappresentare la moneta che avrebbe dovuto corrispondere? Allora, mi scrive Paolo 84. No, no, non è vero perché no, è sbagliato. Andò da McDonald's, sì, Giotto. No, non era un ristorante, era McDonald's, sì. Ma che McDonald's? Insomma, la parola ristorante effettivamente riportata ai tempi di Giotto mi sembra un po' strana, mi suona un po' strana. Comunque è una delle tante leggende, ma le leggende sono spesso dei fatti che sono veramente accaduti, hanno comunque un fondo di verità, perché sennò non nascerebbe la leggenda dell'O di Giotto, e io ne voglio parlare dell'O di Giotto, questa è una delle tante versioni, ma ce n'è una, quella diciamo più ufficiale, che sempre leggenda è, ma comunque insomma qualche verità ci deve essere, uno non può inventarsi la O di Giotto così, dice, inventiamo sta leggenda. Allora, correva il Medioevo, insomma, nel 1200, roba del genere, insomma, praticamente Giotto faceva il pastorello dalle parti di Vicchio e aveva questa bravura innata, e cioè disegnava le pecorelle, Le pecorelle, sì, le pecorelle sui sassi, sui massi che c'erano nella zona, guardava le pecorelle e le ritraeva, no? Passa di lì, cima bue, io sono cima bue, bue, grande maestro di allora, no? Certo, era un grande cima bue, andava lì nei boschi a prendere, insomma, ispirazioni, e vede questo pastorello che faceva la pecorina, che faceva le pecorine, insomma. Dice, boh, però, lo vide da dietro, dice, no, perché lo so che allora magari fra maestro e allievo c'era qualche rapporto anche di quel tipo lì, ma lasciamo perdere. Dice, questo mi sembra promettente, questo ragazzino. Senti, vorresti venire con me a fare il pittore, ti insegno io? Diceva, poi era bravo, accidenti. Però, chiaramente si sa come andò a finire, cioè il detto, l'allievo ha superato il maestro, nasce proprio da lì, perché Giotto superò Cimabue. Se voi andate agli Uffizi, nella stanza dove c'è la Madonna in Maestà, ci sono anche delle opere di Cimabue, c'è un'altra Madonna grandissima, ma lì vedi la differenza. Cimabue è importante, bello, ma ancora un po' bizantino, un po', insomma, Giotto è illuminato. È genio, ecco. Vabbè, comunque anche questa è leggenda, poi non è nemmeno sicuro al 100% che Cimabue abbia insegnato a Giotto tutti i segreti del mestiere, che fosse il suo maestro, non si sa esatto, si dice, probabilmente è così, certo, però questo Giotto si era fatto un nome, cioè a un certo punto, cioè, Giotto è bravo. Tutti avevano riconosciuto in Giotto una bravura, lui era giovane, molto giovane, ma era già molto bravo. Allora c'era un papa, allora, che si chiamava Benedetto. Ma no, anche allora, era l'undicesimo, ora siamo ai 16, no? Era Benedetto XI. Benedetto XI voleva, come tanti papi, no? Voleva avere un artista sommo, importante, per farlo venire a Roma e fargli fare dei lavori. Bene, disse, voglio sapere chi è il più bravo pittore di tutto il nostro territorio, dell'Italia, insomma, di tutta la penisola. E mandò in giro degli emissari a cercare i pittori più bravi. I pittori più bravi, naturalmente, che avrebbero dovuto lasciare uno saggio della loro opera, questi portavano a Roma questi quadri, questi dipinti, e così il Papa avrebbe scelto il migliore. Arriva in Toscana, questo emissario, c'è qualche pittore, oh, Giotto, dice, c'è Giotto, Giotto è bravo, va a vedere, sì, questo va. Vengo da parte del Santo Padre, Benedetto XI, sì, dice Giotto, la dia, e che la ole, sì, Giotto era dei nostri, no, e che la ole, la dia, lui vorrebbe un saggio della sua opera perché vedo qua che ha dei dipinti molto, molto belli, importanti, mi può dare un saggio della sua opera e così lo porto al Santo Padre, potrebbe scegliere anche lei come pittore, insomma, per fare delle cose in Vaticano. Sì, va bene, glielo fu subito, disse Giotto, non prese uno di questi cose qua, una tavola che aveva già pronto, no, preso un foglio, forse una pergamena, un foglio, abbastanza grande, lo distese in terra, e poi prese un pennello, lo intinse, penso, col colore rosso, e in un attimo, ti fece un cerchio, ma così perfetto, che sembrava fatto con il compasso, non so nemmeno se ci fosse già il compasso a quell'epoca, forse sì, non so, vabbè, in ogni caso, sembrava fatto non, sì, magari mettere il pentolino e ci facevano i cerchi intorno. In realtà l'aveva fatto da sé, così. Era la perfezione assoluta. Disse, quanti anni sta il Papa? Questo emissario si irrigidì. Disse, ma come? Ma è un'offesa portare al Papa una cosa del genere. Ma mi dia uno dei suoi dipinti molto belli, ma questa è una cosa che certamente non potrà essere scelta dal Papa. L'agliene porti, fa Giotto, l'agliene porti, se gli dia l'agliene porti, porta questo. Va bene, andò via tutto offeso, Bruttiamo questa cosa. In realtà Giotto cosa aveva fatto? Aveva fatto un'opera che oggi chiameremmo di arte contemporanea, no? Oggi avrebbe un senso, cioè, pensa come era avanti quasi 1000 anni, per dire. E, insomma, questo arrivò dal Papa, porta le varie opere, no? Tutti portano gli emissari, le opere dei pittori più bravi di tutto il territorio, probabilmente anche di Cimabue, e il Papa guarda tutto, dice, vede questo foglio, voglio questo, ma come Santo Padre, è un tondo, è una O, voglio questo, perché questo c'ha il genio, il meglio di tutti, disse il Papa, non so come parlava, ma disse così. Cioè, praticamente, questo Papa è illuminato, un benedetto illuminato, meno male, e, cioè, capì da quella cosa lì, da questa semplice cosa, capì che questo era non solo geniale, ma anche, insomma, arguto, era uno che, intelligente, e fece chiamare Giotto a Roma. Giotto a Roma cominciò veramente a muovere i primi passi e a fare grandi cose che poi avrebbe fatto anche ad Assisi, a Firenze, a Padova, nella Cappella degli Scrovegni. Per dire, questa è la leggenda, ma poi anche quella del piatto, la moneta. Poi magari Giotto si divertiva a fare tondi, bastava, capito, facesse un tondo e via, no? Sì, no, poi c'è anche quell'altra della mosca, no? Cioè, lei la mosca del quadro, e la mosca era vera invece, no, non era vera, era finta, era fatta da lui, per dire. Insomma, Giotto era un genio assoluto, ma anche un toscanaccio, capito? Altrimenti non avrebbe fatto una cosa del genere. Un pittore come si deve, magari di quelli tutti seriosi e compresi della propria bravura, avrebbe mandato al Papa il meglio per rappresentarsi. E ha fatto la O. La O di Giotto, come dire, O è anche uno zero, cioè nel senso non c'è più tempo, zero tempo, perché arriva la pubblicità,
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì, così, 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 ciao, G.
Guarda, io prima di passare all'altro argomento, siccome mi sono portato anche un libro su Giotto, dico, abbiamo parlato, perché non guardare qualche figura, no? Guardiamo anche le figure, no? Qui dai classici dell'arte, una vecchia edizione Rizzoli, questa qui, queste sono edizioni meravigliose perché hanno tutta l'opera completa di ogni pittore, anche quello che non c'è a colori, c'è tutto descritto. Questi libri furono presi proprio e usati da dei ladri, sì, perché con questi parecchi anni fa furono scoperti dei ladri che andavano a rubare i quadri, eccetera, e si basavano su questi libri perché c'è scritto dove sono, c'è tutta l'opera dei pittori, e quindi se li usano i ladri sono libri buoni, ecco, effettivamente, ma tanto per vedere qualcosa, no? Ecco, per esempio, Giotto ha fatto queste visioni, no? La visione del carro di fuoco, per esempio, vedete? Qui ci sono i monaci, questo è il carro di fuoco. Ora, il carro di fuoco che nella Bibbia effettivamente appare, normalmente è quasi sempre definito dagli ufologi come un UFO ante litteram. Anche la visione dei troni, ecco, guarda, questi troni, cosa sono? Sono volanti, no? Sono assolutamente delle navi spaziali. Oppure, ecco, altra roba che vola, in Giotto, guarda che bella, questa è la città di Arezzo, questa è la cacciata dei diavoli da Arezzo, anche loro volano, Ah, questi diavoloni, va, vedete, e poi, tanta roba, ecco, per esempio, ci sono degli angioletti infuocati, con il culetto infuocato, no? Che sono appartenenti a questa bella crocifissione, guarda i particolari, no? Guarda l'angioletto, questo è proprio un UFO, no? Il disco volante, c'è anche la scia. Quindi guarda se hanno la scia, guarda che bello. Sono tutti dischi volanti, sì, sono tutti UFO, ma sì, ma certo, era avanti i suoi tempi. Questa ve la devo far vedere, la Madonna in Maestà bellissima che c'è agli Uffizi, è questa qui, ed è grande, molto grande, e vediamo in particolare questa specie di santo guardone qui, che si sta dietro e guarda la Madonna, è molto, c'è una crepa, ma insomma, sì, lui sarebbe un santo che si dà da fare, insomma. Non so, guarda, perché anche santi, voglio dire, no, scherzo. Ovviamente, quello che io amo particolarmente andare a vedere a Firenze è la Cappella Bardi in Santa Croce, dove c'è per esempio questo fraticello eccezionale, no? Con questa inclinazione, no? Mi somiglia anche a qualcuno, non so chi, ma insomma è veramente fantastico. E poi altri frati che, ecco, questi mi piacciono moltissimo, tutto questo paginone, guarda come sono. La Cappella Bardi, e vedi queste opere che sono purissime, guardate questi profili, sono purissimi. Ecco, questo era Giotto, questo era veramente il genio. Vabbè, no, basta, era tanto per farvi vedere qualcosa di ciò di cui ho parlato prima e quindi. Ma ora veniamo a cose molto, molto, molto più terra-terra, eh? Avete visto prima che il buon Godzilla sta portando, fa un po' il postino, ma postino, ma l'ha visto il G, è stupendo. Ecco, lo piglio. E beh, no, ma non solo, perché poi per il bellissimo G, ecco, questo succedeva, questa è una piccola puntata di che cosa? Di quello che alla radio non potevo farvi vedere. Evidentemente il G è bellissimo, secondo, sì, perché non poteva vedermi, perché ero alla radio, ovviamente, no? Forse, qualche volta me l'hanno anche visto, non so, qualche serata. Buongiorno G, io sono Gaia. No, sei contento? No, Gaia di nome, e ti scrivo da Lucca, ho 14 anni, vedete, 14 anni, ho pensato ad aggiungere questa mia lettera a quelle che già hai, e sono molte. Si vede che me ne aveva spedite parecchie, bigliettini, tu per me sei stupendo. Dice, oggi, ma che gliene frega la gente se hai la fronte alta o il codino? Perché arrivo il codino allora. Tu per me sei stupendo! Forse perché non t'ho visto. Ecco, vedi, ecco, questo è il problema. Questo non dovevo leggerlo. Vabbè, questa è la magia della radio che ti fa diventare stupendo. In effetti poi è la voce che va. Ecco, per esempio, questo è indirizzato così. Per un'accattivante voce che si cela dietro una lettera, G. Cioè, qui non c'era nemmeno l'indirizzo. Non c'era né l'indirizzo, né il nome della radio, niente. Ma mi arrivavano lo stesso. Bastava mettessero G. Qui non c'era nemmeno Prato, nulla, ma bastava mettere G, Prato, arrivava, Cioè, arrivava sì. Perché? Perché ormai i postini lo sapevano, il postino, corri postino, Adam e lei, G, insomma, il postino si faceva delle belle... Chi è che mi ha mandato questa? Ah, una ragazza, che mi manda, chissà se si riconoscerà questa persona qui, magari dice, oh, sono io, guarda, tanti anni fa, perché insomma, un bel po' di anni fa, chi è questa pantera? La pantera, sembra una pantera a me. Aspetta, fai vedere che... Oddio mio, vediamo un po'. Così. Sono proprio io. Sono proprio... Pop 74... Boh. Accattivante G. Scusa se ti scrivo a macchina. Vabbè, insomma, non so chi sia, non importa, forse qualcuno si riconosce in queste cose. Però ci fu un fatto, un fatterello, no? Che successe, fra i tanti fatti, una ragazza scappò di casa e venne da me. Sono state due ragazze scappate di casa per venire da me. Questa è una delle due. E andarono sul giornale. Allora, la ragazza stessa mi manda, a un certo punto, questa lettera e allega gli articoli di giornale dell'epoca del Tirreno, credo. Insomma, il primo era questo, allarme per una ragazzina allontanatasi da casa. Vedi? Questo era un tavoletto piccolo. Allarme! E dice, allarme per una ragazzina si è allontanata da casa senza dare più notizie ai genitori. Si tratta di Valentina, non diciamo il cognome, 14 anni, non era quella di prima, abitante a Ponte Tetto, che ieri mattina intorno alle 10 è uscita da casa in bicicletta. Oddio mio. Qualcuna più tardi, i genitori, non venendola a rientrare, hanno provato a cercarla presso alcuni amici, senza esito. Quindi è stato dato l'allarme alla questura e nel pomeriggio, vicino alla stazione, è stata ritrovata la bicicletta, aveva preso il treno, della ragazzina, che potrebbe quindi essersi allontanata in treno. Valentina ha capelli castani, chiari, corti, e vestiva un paio di jeans, una camicetta bianca e scarpe da tennis. Immaginate i poveri genitori in ansia, una cosa tremenda, no? Evidentemente. E questo è il primo. Il secondo, eccolo qua, è tornata a casa la ragazza di Pontetetto. Ecco, Valentina, eccetera, 14 anni, era fuggita per andare in un eraldo di Prato. Allora, dopo un giorno e mezzo di assenza è tornata a casa Valentina, 14 anni, residente in Piazza. La ragazza per tutto questo tempo è rimasta nei locali della emittente radiofonica privata, quella dove lavoravo io, no? Sì, ecco, di Prato. Nella sua fantasia di adolescente si era probabilmente infatuata di uno speaker. Insomma, questa qua era rimasta per un giorno e mezzo, all'interno di radio. Noi non sapevamo come fare e cosa fare, anche noi avevamo poi avvertito chi di dovere, era così, era venuta per stare vicino al G. E poi mi scrive, dopo che tutto è finito, carissimo G, sono la pazza, è inutile che mi presenti, sì, va bene, sono io, Valentina. Ti chiedo scusa per i problemi che ti ho causato, scusa, ti mando le due fotocopie che ti aveva consegnato Franco era il tecnico, allora, e ti prometto una cosa, non lo farò più, e così via. Insomma, la ragazzina è stata ritrovata. Insomma, succedevano anche queste cose, è carino, no? Che poi lei stessa mi mandi le fotocopie come se fosse una, come dire, una sua gloria, no, non lo farò più, però hai visto, sono andata sul giornale e via. Questo succedeva, forse non succede più, ma speriamo che non succeda più, evidentemente. Oppure, per esempio, qui, naturalmente perché faccio questa rubrichetta, voi lo sapete, ve l'ho già detto l'altra volta, perché questi sono dei reperti che ormai non esistono più. Ormai nessuno più scrive lettere, ormai sono tutte email, le immagini vengono mandate per email, anche gli articoli te li mandano per email, se vuoi te li stampi e così via, però non arriva più la ciccia, no? E queste sono gli ultimi fuochi della posta, ecco, posta in carta. Allora, mi scrive qualcuno, Stefano Tambellini mi sembra. Questo per il mio compleanno, anche se è un compleanno, non so bene quale compleanno mio, ma questo ragazzo mi manda anche un suo fumetto, che io posso aver descritto per radio, ma non potevo farvelo vedere. Ecco che si può vedere adesso, ha fatto tutta una pagina a fumetti, a matita, io che nasco, e appena nasco faccio allora! Poi faccio il Boy Scout, effettivamente, che mi ha messo la trombettina in bocca. Vabbè, e poi faccio il militare, ecco, divento sergente, vedi? E sono di questo, io con la faccina, la faccina proprio, sì, abbastanza somigliante del ragazzino. Insomma. Poi, che faccio qui? Scrivo, qui scrivo, evidentemente, qui scrivo, perché scrivevo, ho scritto anche dei libri. E poi scrivevo a mano il sondazzo, alla radio mi invento tutti i personaggi, qui ci sono i personaggi, mi invento, ed eccomi finalmente alla radio con tanto di codino. Ecco, un po' la storia del G fatta da questo ragazzo, da questo Stefano Tambellini, che spero magari nel tempo sia diventato un fumettista, che si sia, insomma, si sia migliorato anche nei disegni, ma sicuramente... qui mi aveva fatto addirittura, non so, qui forse per il mio compleanno, forse ero io vecchietto, può darsi, non so. Ora, sta a guardare il pelo del lobo. Ecco, queste cose sono assolutamente divertenti, no? Sono testimonianze, ma naturalmente non mancano i cuoricini perché sì, i cuoricini, vedi, la bocca, oh, scappano i cuoricini da dentro e scappa anche una lettera, ecco. Caro G, sono Francesca, che stufa di telefonare, ha deciso di passare all'attacco con una lettera. La roba, che poi io non ricordo se queste me le sono fatte o meno, no, nel senso, non ricordo nulla. Ah, c'è anche un cuoricino sfuso, con bocca, cioè, io non ricordo più niente, insomma, magari, può essere, non so, qualcosa sarà capitato, ecco qua, questi cuoricini, non so se siano stampati sulla busta, boh, questo è che dice, ma tanto per cambiare, ma da, smack, no, poi, perché, sì, questi sono cuoricini, queste sono bocche, sì, smack. Sì. Ma no, sì. Ciao, ci sono una bambina di 3 anni. Ora abbi pazienza, ho aperto la pancina alla tua sorella. Ah, ecco il bambino Simone, no? Sì. E insomma, è una ragazzina, che si voleva, che stava un po' al gioco, allo scherzo, che in fondo avevo insegnato io a tutti questi giovani virgulti che ora saranno uomini, donne, e gay, ecco, ovviamente, non lo so, vediamo che c'è qui, così io l'ho preso a caso, proprio, ecco, qui abbiamo un altro disegnino, ecco, il G da bebè, da baby anzi, viso innocente, no, viso di innocente, Barbie in mano, non so, vabbè, chi è che è così? Sono Giulia, quella che la ride come una cavalla. Beh sì, perché poi capitava nelle serate che trovassi persone che magari avevano una risata stranissima e non riuscivano a smettere di ridere, no? E allora ci si faceva, probabilmente questa è una di quelle che aveva una risata a cavallo. Dio mio, sono tempi, sono qui che c'è, vediamo che c'è qui. Qui sono la G appiccicata. E qui abbiamo, vediamo, perché non ho mica guardato. E questa è una G, indubbiamente è una G, sicuramente. E cioè, ci perdevano tempo. Ma porca miseria, queste sono cose. Oh, guarda, un'altra G, questa più Liberty. Ah sì? Vabbè. Cioè, questa ha mandato una lettera solo per mandarmi queste due G, vero? No, c'è anche la lettera. C'è anche la lettera dentro. Ma vediamo ancora. Io ne ho migliaia, dice qui, no, niente di particolare. Ah, qui mi hanno dato delle foto, insieme a due signorine di fronte alla radio, noi eravamo di fronte alla radio, ora le vediamo, Questa è andata anche su Facebook, insieme a tante altre foto, che poi mirano a che queste persone si riconoscano. Ah, vedi altre foto. Questa l'ho messa stamani su Facebook, queste due. Guarda. Questa qui ho trovato in una serata, trovai Elvira Tirasassi. Ecco, la vera Elvira Tirasassi era questa. E qui forse si vede come io, preso attraverso al pubblico, qui questa persona scura, si dovrebbe vedere qualcosa se non brilla, ecco, di luce propria, qui sono io che faccio il mio show, tutte le foto che mi mandavano, ora le mandano diversamente, certamente, non più di cartone, no? Quante foto qui? Guarda qui, sono con gli occhi socchiusi, sì, socchiusi, qui ancora, si vede il codino, qui credo di essere a Pontedera, un locale che si chiamava Il Tulipano, non so se ci sia ancora, ma penso di no. Questo non sei. Bobola! Ah, 183-94, questo è TVTB per il mio compleanno del 94. Ma guarda che bello! No, io mi domando, Dio, sì, è veramente. Questo è, devo farne qualcosa. Io veramente avevo pensato di fare un libro, ma tanti anni fa. L'avevo già scritto, poi ho lasciato tutto lì. Si intitolava Lettere a una voce, e avevo raccolto alcune di queste testimonianze e chissà che non possa ritirarlo fuori, perché tutto quello che questa gente scriveva era quasi sempre senza avermi visto, ma solamente sentito, solamente, come dire, assorbito quello che io trasmettevo loro per radio. Ma ora per TV spero di farvi assorbire, come tante belle spugnette, anche persino addirittura il mini TG.
Un uomo di 79 anni è morto all'alba in un incidente stradale mentre alla guida della sua auto ha sbandato seguendo a velocità sostenuta l'ambulanza che stava trasportando in ospedale la moglie. È accaduto alla periferia ovest di Firenze lungo il viale che conduce all'ospedale Torregalli. Un laboratorio cinese di duplicazione illegale di DVD con tanto di punto vendita al dettaglio ricavato all'interno di un'abitazione a due piani è stato scoperto dai militari della compagnia della Guardia di Finanza di Prato. 6 le persone denunciate. Un moldavo di 29 anni, clandestino, e un romeno di 19 sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile di Pistoia con l'accusa di aver rapinato passanti nel centro di Pistoia dopo averli picchiati a sangue. Gli episodi accertati risalgono agli scorsi mesi di gennaio e febbraio e sarebbero avvenuti tutti a tarda sera. Per il vino toscano i dati dell'Export 2008 mostrano un calo del 3,4% dovuto ad una certa difficoltà di penetrazione sui mercati emergenti, in particolare per quanto riguarda il rosso verso India e Russia. Al contrario, la Cina ha registrato un incremento del 24% di vino rosso.
Edizione delle 13, in studio Daniela De Pedrini, in redazione Francesca Frattura. La NATO si riunisce oggi e domani tra le rive tedesca e francese del Reno per festeggiare i suoi primi 60 anni alla presenza del presidente americano Obama. Si cerca anche una soluzione alla guerra in Afghanistan. Sono intanto oltre 100 le persone in stato di fermo dopo i tafferugli fra No Global e polizia. Al via Praga la due giorni dei ministri finanziari europei che, insieme ai governatori delle banche centrali dell'UE, dovranno fare un primo bilancio della riunione del G20 di Londra. Sul tavolo anche i preparativi per l'assemblea del Fondo Monetario Internazionale del 25 e 26 aprile a Washington. Si svolgerà a porte chiuse la deposizione del medico legale consulente del pubblico ministero nel processo a sollecite Knox per l'omicidio di Meredith Kercher. Lo ha stabilito la Corte d'Assise di Perugia, che ha accolto un'istanza dei legali di parte civile della famiglia della vittima. È targata a Ferrari la seconda sessione delle prove libere in vista del Gran Premio della Malesia. Raikkonen ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Massa. Terza la Red Bull di Vettel.
Sì, stasera, signore e signori, al circo il ciuchino Pinocchio. vabbè, aiolo. Sì, sì, io sono già pronto, sono sempre pronto, anche ora a fare il sondazzo, selvaggio, perché no? Ma selvaggio stasera nel senso che le persone porteranno i numeri e insomma sapremo qualcosa di chi sarà raggiunto dalle mie telefonate. Allora, ma ora credo che sia giunto il momento di fare il nacchero. Ah sì, è un po' che non si fa il nacchero. Allora è il nostro grido di battaglia. Con questo grido vinceremo. Sì, allora, vincere, sì, buona Ugo. Prendiamo la linea. No, si potrebbe anche vincere. Magari. Allora è un grido vincente, insomma. Vediamo se il nacchero riesce a convincere queste persone che questo ha giocato, che ha perso e non ha pagato. Non ha pagato. Saprare, dai. Sì.
Pronto?
Molto sì, buongiorno signora, che c'è Roberto?
Un attimo.
Okay, la signora o signore, non si capisce più oggi come oggi, è difficile capire se sono maschio o femmine. Allora. Ok, ma è mandato davvero Roberto?
Pronto?
Pronto Roberto?
Sì.
Buongiorno, io sono il nacchero. Allora, quando tu me li dai i soldi? Ma... Ma scusa, abbi pazienza. Rispondi, no? Mi tocca richiamarlo. Tanto lei lì vicino al telefono, dovrebbe rispondere lui direttamente. Va. Certo, siamo molto lontani dalla Toscana qui, Quindi magari non capiscono. Capiscono. Uno le parli come un nacchero. Vero? È deciso, è risoluto. Non risponde, non vuoi rispondere. Forse perché se ti vuole di fuori. Ecco.
Pronto?
Pronto, ma che è la moglie di Roberto?
Sì, sono la moglie di Roberto.
Allora, io sono il nacchero, sono un Buchemacher. Allora, lui l'ha giocato, l'ha perso e non l'ha pagato. Come si fa? Lui, ma da desordia, capito signora?
No, non ho capito.
Non ha capito. Allora, lui l'ha giocato, lui gioca, Roberto gioca, Valli, ha capito? Io sono un Buchemacher e lui l'ha giocato, l'ha perso e non l'ha pagato. E ho bisogno di incassare sordi. Tutto tace. E la famiglia me ne vuole. Si chiama così, sì, il cognome è Menevò, sì, ma io no, io continuo a chiamare questa famiglia finché magari non mi rispondono per le rime, ma quantomeno, o che sistema è questo, uno parla e riattaccano, o che si fa così, per seguito, sì, ma questo è stalking, ora c'è lo stalking, sai? Attenzione, c'è lo stalking. Oddio mio, Carfagna.
Allora, la vuoi smettere o adesso faccio acchiappare i carabinieri il tuo numero?
Sfaccimmo e sorete.
Allora, chiama la moglie, lascia il telefono attaccato, chiami i carabinieri, a forza, dai, mi accettare il tuo numero.
Allora.
Aspetta,
vogliamo i carabinieri. Vogliamo i carabinieri.
Buongiorno, comando dei carabinieri. Allora, senta, mi metta sotto osservazione questo numero 081.
Non dire il numero.
Per intercettare dove proviene, grazie.
Tutto qui. Cioè, mi metta sotto osservazione questo numero, grazie. E che i carabinieri, sì, lo mettiamo sotto osservazione, certamente, come no, a riattaccare, grazie, era tutto per farlo sentire a me, ma perché, bisogna lo richiami, Napoli, ma era un falso evidente, i carabinieri sono al suo servizio, capito? Mettono sotto osservazione, poi si dice sotto controllo, sotto osservazione ci sta un malato, ci stanno dei rapimenti. Vediamo un po', Perché non risponde? Visto che lo mettono sotto osservazione... deve rispondere, sennò come fanno a osservare? Ovviamente, ma siccome non è vero nulla non risponde. Vedete i metodi di difesa dell'essere umano come sono scoperti, squallidamente meschini, inutilmente offensivi, in realtà sulla difensiva si inventano persino i carabinieri. Ma perché dicono sempre i carabinieri e la polizia non me la nominano mai? Porca miseria, davvero che questa cosa bisogna capirla. I carabinieri battono la polizia. Però, sì, nei discorsi delle persone. Non risponde. E allora come fanno a osservare i carabinieri? E sono lì, sono già tutti pronti, schierati a osservare il nostro numero. Niente. Vedi come sono le persone? Sono false e bugiarde. Andiamo da un altro Roberto. Sì. Va bene, d'accordo, sempre nacchero. Beh, però il sondazzo, perché io le chiamo provocazioni telefoniche? Voi lo capite benissimo, perché da queste reazioni noi capiamo un sacco di meccanismi della mente umana. Questo è importante, non è solo lo scherzo, non è fine a se stesso, no? Io vi ho sempre insegnato questo. Ah, questo non risponde, non c'è, vabbè, niente, si va davanti. Sì. Non mi piacerebbe richiamare anche quello là, eh? Sì, quello di mettere sotto osservazione. Grazie, capito? Incredibile. E non aveva riattaccato con me perché intanto doveva farmi sentire la telefonata, capito? E loro dovevano mettere sotto osservazione il numero. Guarda, solamente questa squallida difesa vale tutta una puntata del sondazzo. Sì, vediamo un po', però.
Questa è una segreteria telefonica.
Ah! Questa, non quell'altra, questa. Senti, io ci riprovo con quello dell'osservazione. No, io ci voglio riprovare. Certo. Vediamo se questa volta risponde. Mi sento osservato. Molto. Io mi osservano. Che tal a guardare te? Vediamo se risponde ora. Ma scusa, potrebbero essere i carabinieri? Rispondi, no? Hai chiamato? Loro hanno osservato, ti dicono subito chi è ora. Perché non rispondi? È un braccio di ferro. Vince lui, probabilmente. Basta che non risponda, vince lui. Ma si è anche dimostrato molto... pochino, con quella, poteva inventare un'altra migliore. Già si mandava, mi diceva che cosa, una sfilzata di begli improperi napoletani. Quello sarebbe stato più plausibile. In realtà, niente. Due squilli ancora, perché io concedo sempre una seconda possibilità. Forse anche una terza, l'ultima. Ok. Però io questo me lo segno. Mi scrivo carabicchieri, carabicchieri, no? Perché ora, oggi è venerdì, magari lunedì, si può fare una telefonata dei carabicchieri che dicano a questo signore: abbiamo intercettato la telefonata, come lei ci ha richiesto, perché abbiamo messo sotto osservazione, altri comandi, ha qualcosa da comandare ancora, e così via. Io però non ho più tempo e quindi ho tirato in lungo per gli ultimi 2 o 3 secondi perché ormai siamo arrivati al momento della pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G.
No, dico, ripensando alla telefonata di prima, di quello che ha chiamato i presunti carabinieri, no? Ma pensate che lui ha tenuto me in linea, no? Poi ha detto ad alta voce, via, chiamiamo i carabinieri, e ha fatto come per prendere un telefonino. Poi ha detto, sì, magari l'ha preso davvero, perché nella sua immaginazione malata, e ha detto, allora mettetemi sotto osservazione il numero, vero? Ma l'ha detto il numero, ma forse l'ha detto, sai, forse l'ha detto il numero, perché sì, forse l'ha detto, io ho cercato di coprirlo, sì, forse l'ha detto, ha detto il numero. I carabinieri subito hanno non ha detto chi era. Non ha detto chi era, me lo mette sotto osservazione. Sì, grazie, come se avessi detto. Se forse il numero l'ha detto, perché si commentava io qui insieme a Bartoloni, dico, ma non ha detto nemmeno il numero. Il numero forse, allora io ho cercato di coprirlo perché non si sapesse. E in realtà è stata una cosa ridicola da parte di una persona che si è sentita attaccata in qualche modo, ha mandato avanti le sue truppe in difesa. Io lunedì lo chiamo, sarò dei carabicchieri. Vabbè, ma oggi guarda, non c'ho nemmeno il giornale in mano, ma ho diverse notiziole che qui che qui mi solleticano. Per esempio, Cassarà. Ricordate di Cassarà? Cassarà è un campione di fioretto, medaglia d'oro, giusto? Medaglia d'oro alle Olimpiadi, vero? Oro olimpico. Lui va a processo. Atti osceni. Il campione di fioretto è accusato di essersi masturbato davanti a una passante. Ma come? Campione di fioretto. Forse avrà tirato fuori il fioretto, non so. C'era molto fine. Ma leggiamo. Allora, Cremona. Sarà processato per atti osceni Andrea Cassarà, medaglia d'oro del torneo di fioretto a squadre e bronzo individuale alle Olimpiadi di Atene 2004. Dovrà comparire davanti al Tribunale di Cremona. Il Procuratore della Repubblica ha firmato il decreto di citazione diretta a giudizio del campione, accusato di essersi masturbato davanti a una signora da lui fermata per avere informazioni. Il fatto risale al 30 agosto 2007, in via dell'Annona, insomma, si ricorda questa cosa, zona dello stadio di calcio Zini. Il processo comincerà l'8 aprile. L'accusatrice poliziotti ha raccontato, non ai carabinieri, ai poliziotti, che alle 4 del pomeriggio, mentre in bicicletta passava vicino allo stadio Zini, lei era in bicicletta, le si è accostata un'auto, lui era in auto, e l'automobilista le ha chiesto informazioni su come raggiungere l'autostrada. Mentre lei gli stava dando le dritte, a lui ce l'aveva dritta, effettivamente, ha visto con stupore, dirà ai poliziotti, che il giovanotto si è abbassato la cintura dei pantaloni e ha cominciato a masturbarsi. Si vede che magari la signora era in bicicletta con, magari, sai, un po' di cosce fuori, quando una va in bicicletta può capitare, no? Magari aveva la gonna, dei pantaloni corti, a volte capita, sì, magari è anche stimolante vedere la donna in bicicletta, è carino. Ma arrivare a questo punto, mi sembra, cioè l'ha fermata apposta per chiedere informazioni e nel frattempo zicca zicca zacca zicca zacca zacca zacca. Insomma, quindi, turbata, si è messa a urlare. Ah! L'auto è ripartita e ha bloccato via Magazzini Generali, ma la donna è riuscita a prendere il numero di targa. Subito, brava. Da qui sono partite le indagini dei poliziotti, si è scoperto che Cassarà, 25 anni, nato a Passirano Brescia, campione di scherma tesserato per... dei carabinieri! Dei carabinieri! Oh, che figura! Aveva noleggiato l'auto dal 27 ottobre 2006 presso la società Auto Ingross. Circa un mese dopo la donna è stata chiamata in questura per il riconoscimento tra i 6 volti di giovanotti più o meno dell'età del campione con i capelli scuri, insomma, Cassarà era quello della foto numero 6, all'americana. La vittima ha riconosciuto con certezza assoluta che era lui, è scritto nel verbale. Quindi, insomma, che dire? Cassarà, o che si fanno queste cose? Via, dai, perché sono cose da farsi, specialmente quando ti si può vedere la targa. Ma dai, andiamo. Intanto scopre da una mail che la moglie è lesbica, a processo per violazione della privacy. Oh mio Dio, perché questo uomo, un signore, ha scoperto da una mail della moglie, che magari era indirizzata a qualche signora, altra signora, che lei aveva un rapporto lesbico con la donna. E allora va lui a processo, non la moglie, perché ha violato la privacy della moglie. Allora... Ma siamo tutti a luci rosse? Ma cos'è questo mondo? Ma solo sesso? Telefono a luci rosse al posto di Hillary. Hillary Clinton? Sì! Una gaffa alla Casa Bianca? Sì! Dunque, gaffa della Casa Bianca, con sorpresa per i giornalisti americani, un numero divulgato per ascoltare un briefing di Hillary Clinton sul vertice NATO corrispondeva invece a questo. Di un telefono a luci rosse! A luci rosse! E così i cronisti che si aspettavano di sentire la voce del segretario di Stato, cioè la segretaria di Stato, sono ritrovati dall'altra parte del telefono una voce calda e provocante che chiedeva se avessero desideri segreti. Dice, ma Hillary, ti sei messa a fare questa roba qui? Intanto Fiorello si è beccato 1 milione di telespettatori. 1 milione non è molto se fosse sulle TV, insomma, quelle analogiche, ma è su Sky, e quindi ha avuto, a quanto pare, un successo record per quel tipo di di televisione, no? Eh sì, col 3,53% di share, che è bassissimo, però è un segnale, dunque, comunque, per dire cosa aveva fatto Mediaset per tamponare, aveva messo una puntata del Grande Fratello ieri sera fuori zona, insomma, perché è il lunedì, mi sembra, no? E invece l'hanno messo di giovedì per tamponare questo fiorello, che però, a quanto pare, dice un milione e tanto, va bene, avrebbe fatto un boom per la rete in cui era, insomma, certo. Intanto, Madonna, l'ha chiesto una seconda adozione nel Malawi, no? Una bambina, Mercy James, di 4 anni, ecco, non gliela vogliono dare. Ora, ma scusate, ma questa bambina può essere una bambina fortunatissima o sfortunatissima? Fatela essere fortunatissima. Se la figlia Madonna diventa una bambina fortunata, ricca, avrà un futuro, avrà insomma tante belle cose, se rimane nel Malawi a fare l'orfanella, cioè, perché si devono rifiutare? Ma Madonna gli darà decine di figlioli, questi che vogliono, cioè, hanno un sacco di soldi, ma fate pure il bene di qualche bambino, perché rifiutarsi, vero? Io, intanto, siccome c'è stato Grillo sulla 7 nella trasmissione di Ilaria L'Amico, ha combinato dei problemi e poi se n'è andato via, non ha voluto il contraddittorio, Ilaria L'Amico chiede scusa a tutti, ho sbagliato a riportarlo in TV, chiedo scusa a tutti, mentre la regina rimprovera Silvio Berlusconi perché urlava Silvio Berlusconi, e la regina dice, ma cos'ha quello lì da urlare tanto, la regina Elisabetta, non c'è più tempo, devo lanciare 3 monetine, una per oggi, per oggi, speriamo che dica il che dice, tanto il che dice lo interpreta a modo mio, eccolo qua, per oggi la monetina dice no, lo sapevo, perché dice no a tutti quelli che non vengono alla serata del G, ecco, per domani invece la monetina dice sì, vabbè, dice sì perché sì a quelli che si saranno divertiti e saranno venuti alla serata di stasera a Iolo, ecco, e poi invece per domenica un altro sì, tutti questi sì, c'è un piccolo no che non turberà, noi ci vedremo in televisione lunedì, e nel frattempo non fate troppo gli stronzi, stasera lo stronzo lo faccio io a Iolo, venite da Beppe in piazza Bianchini numero 5 e ci si divertirà, ciao, a stasera, a lunedì.
Ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao G, come va?